Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Non datevi pena, il fanciullo vive. I bambini negli Atti degli Apostoli, un programma del padre Egidio Picucci, presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Quarto incontro, l'anonimo nipote di Paolo.
Narrando l'arrivo dell'Apostolo Paolo a Cesarea alla fine del terzo viaggio apostolico, San Luca scrive:
«Al nostro arrivo, i fratelli ci fecero festa. Il giorno dopo accompagnammo Paolo a far visita a Giacomo, che per l'occasione aveva radunati tutti gli anziani. Paolo li salutò e raccontò loro, una per una, le cose che Dio aveva operato tra i gentili, servendosi di lui».
L'ultimo lungo viaggio di Paolo verso Gerusalemme iniziò ai primi di marzo del 58, quando lasciò definitivamente Corinto. Ovviamente era previsto il viaggio in nave, più rapido e meno faticoso. Da Cencre si arrivava direttamente in Siria e da qui alla Città Santa, verso la quale, essendo vicina la Pasqua, si stavano avviando numerose turbe di pellegrini.
Se non che, all'ultimo momento, qualcuno avvertì l'apostolo che i giudei avevano scelto proprio quel momento per ucciderlo. I giudei non perdonarono mai a Paolo di aver rinnegato la propria fede per mettersi al seguito di quel Gesù di Nazareth che i loro antenati avevano ucciso e che lui diceva d'aver incontrato sulla strada di Damasco. Era successo altre volte, come ad Antiochia di Pisidia, a Iconio, l'odierna Conia, a Listri, dove fu anche lapidato. Ma era sempre riuscito a salvarsi.
Umiliati nel loro fanatismo religioso nazionalistico, i giudei pensavano che quel viaggio poteva essere un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Le navi, stipate di pellegrini e un corpo ben preparato e inferto nell'oscurità della stiva, protetti da complici disposti a tutto, avrebbero tolto di mezzo per sempre il rinnegato. Il suo cadavere, poi, sarebbe stato inghiottito dalle onde. Nonostante tutte le precauzioni, qualcuno lasciò trapelare labili accenni che, abilmente ricuciti, fecero capire chiaramente che Paolo era in pericolo.
Lo avvertirono e lui rinunciò subito alla nave, incamminandosi a piedi e affrontando un cammino enormemente più lungo e che non gli avrebbe consentito di arrivare a Gerusalemme per la Pasqua. In compenso sarebbe arrivato, più tardi, ma sarebbe arrivato. Dopo una sosta a Troade, si imbarcò con alcuni discepoli ad Asson, diretti a Mitilene, capoluogo dell'isola di Lesbo, da dove raggiunsero Chio, l'isola di fronte a Smirne, e poi, navigando al largo di Efeso, sbarcarono a Mileto.
Ha scritto Giuseppe Ricciotti.
Chi oggi, durante una bella stagione, ha seguito lo stesso percorso di Paolo, costeggiando le regioni ioniche dell'Asia Minore, da Troia, giù fino a Rodi, ha goduto certamente di incantevoli vedute, rese anche più suggestive dai fantasmi di 3 millenni di storia che emergono dai vari luoghi. Ai tempi di Paolo quelle regioni erano ricche di fantasmi storici, ma più ricche di tutto il resto e specialmente più floride. Tuttavia egli, secondo il suo solito, dovette rimanere estraneo a ciò che lo circondava, perché il vero mondo egli lo portava dentro di sé. Ora questo suo mondo era in quei giorni tutt'altro che placido e sereno, e dappertutto sul suo orizzonte spirituale si alzavano nere nubi.
Paolo Paolo non volle fermarsi ad Efeso, sia perché voleva arrivare a Gerusalemme per la Pentecoste, sia perché ricordava molto bene quello che era successo durante la rivolta degli argentieri. Un suo eventuale ritorno in città avrebbe potuto rendere la vita difficile ai cristiani. Tuttavia, prevedendo che difficilmente sarebbe tornato tra la sua comunità, fece invitare gli anziani a Mileto per incoraggiarli e salutarli per l'ultima volta, suscitando lacrime e commozione. Scrive San Luca.
Quando ebbe riunito gli anziani, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi fino al primo giorno che ho messo piede in Asia, servendo il Signore notte e giorno, con umiltà, tra le lacrime e le tribolazioni che mi son venute addosso per le cattiverie dei giudei. Nulla ho tralasciato di quello che poteva giovarvi, predicando a giudei e a greci la necessità del ravvedimento e della fede nel nostro Signore Gesù. Ora vado a Gerusalemme, dove non so esattamente quel che mi accadrà. So soltanto, e lo Spirito me lo annuncia ad ogni tappa del mio viaggio, che anche là mi attendono tribolazioni e catene. Ma io non faccio nessun conto della mia vita, pur di portare a termine questa mia corsa e assolvere l'impegno che ho ricevuto dal Signore Gesù di testimoniare la buona novella. Ora so che voi non vedrete più il mio volto, voi tutti, tra i quali sono passato annunciando il regno di Dio. Permettetemi dunque di confidarvi che sento di non aver tradita la mia responsabilità nei vostri riguardi, non essendomi mai risparmiato nell'annunciarvi in ogni particolare il piano che Dio ha sopra di voi. Ora, badate voi a voi stessi e al gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha messi come sorveglianti, a pascere e a difendere la comunità di anime che si è acquistato col sangue. Ora vi raccomando a Dio e alla sua grazia. Lui può rinnovarvi davvero e darvi l'eredità fra i santi. Ma anche questo voglio dirvi: non ho mai desiderato argento, né oro, né vesti. E voi sapete che alle necessità mie e dei miei collaboratori ho sempre provveduto con queste mie mani. E in ogni modo mi sono ingegnato di mostrarvi come bisogna faticare per sostentare i fratelli infermi, ricordando il detto del Signore: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Detto questo, si inginocchiò e pregò insieme con loro. Tutti scoppiarono in lacrime e uno dopo l'altro, gettandoglisi al collo, lo baciarono. Erano turbati, soprattutto perché aveva detto: «Voi non vedrete più il mio volto». E lo accompagnarono alla nave.
A Mileto Paolo si trattenne non meno di 3 giorni, ripartendo poi in direzione di Cos, di Rodi, di Patara, nella Licia, per arrivare poi a Tiro, dove la nave restò 1 settimana. Frenando cristianamente la sua impazienza, egli approfittò dell'occasione per visitare la comunità locale, le cui origini risalivano probabilmente alla persecuzione dei cristiani da lui stesso promossa. Alcuni di essi, illuminati dallo Spirito, esortarono Paolo a non recarsi a Gerusalemme per evitare incontri spiacevoli, ma non riuscirono a convincerlo. Tutti sapevano infatti che a Gerusalemme si fronteggiavano i cristiani venuti dal paganesimo, gli ellenisti cristiani, e quelli provenienti dal giudaismo, i giudeo-cristiani, più numerosi e più influenti. I rapporti tra le due fazioni erano forzatamente pacifici, perché al di sopra di loro c'erano i sovreminenti apostoli, le somme autorità, davanti alle quali i due gruppi si inchinavano con rispetto, ma senza alcuna convinzione, e cercando di tirarle ognuno dalla propria parte.
L'unico punto su cui si riusciva a metterli d'accordo e a farli collaborare era l'esercizio della carità che la catechesi di Giovanni presentava come segno distintivo dei seguaci di Cristo, e quella di Paolo metteva più in alto di ogni altro carisma, come aveva scritto ai Corinzi. Queste dunque le 3 cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. In teoria tutti lo capivano, ma in pratica nessuno dei due gruppi riusciva a elevarsi a certe altezze. Allora i sovraeminenti apostoli proponevano una meta intermedia: collaborare nell'assistenza ai bisognosi, ma con parziale soddisfazione degli uni e degli altri. Più di questo, tuttavia, non era possibile ottenere, sia per la limitatezza delle forze umane, sia soprattutto per le comprensibili ripicche degli uni contro gli altri.
La situazione era quindi preoccupante e bastava un non nulla perché una pagliuzza diventasse una trave. Paolo portava a Gerusalemme le offerte raccolte anche dai cristiani provenienti dal paganesimo e quindi incirconcisi. Come sarebbe stato accolto dai rigoristi giudeo-cristiani? Gli avrebbero concesso di distribuirle ai poveri? Gli avrebbero imposto di riportarle dove le aveva avute? Il dubbio era fondato e pesante. Non per nulla, salutando a Mileto gli anziani di Efeso, aveva detto: «Ora, attirato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, dove non so esattamente quello che mi accadrà. So soltanto, e lo Spirito me lo annuncia ad ogni tappa del mio viaggio, che anche là mi attendono tribolazioni e catene».
Per questo non accettò i consigli della comunità di Tiro e si incamminò verso Cesarea, dove fu ospitato dal diacono Filippo, che aveva 4 figlie, vergini e profetesse. Forse i discepoli che accompagnavano Paolo si aspettavano che dicessero qualcosa all'apostolo sull'imminente arrivo a Gerusalemme, ma nessuna di loro parlò. Ma tutti avevano la sensazione che dovesse accadere qualcosa. Gli inviti a non salire a Gerusalemme erano troppi e venivano da persone umanamente piccole, quelle che Gesù aveva prediletto in vita, e quindi erano tutti in attesa. E quel qualcosa venne. Un mattino giunse un certo Acabo. Veniva dalla Giudea con i capelli e la barba scompigliati dal vento. Sentiamo come San Luca narra quello che egli fece.
Dopo alcuni giorni scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. È venuto a trovarci, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: «Lo Spirito mi suggerisce che l'uomo al quale appartiene questa cintura, giunto a Gerusalemme, sarà arrestato dai giudei e dato nelle mani dei gentili». Un divino soffio lo spingeva misteriosamente a dire così. Allora noi e i fratelli del luogo lo scongiurammo di non voler salire a Gerusalemme. Rispose: «Perché continuate a dir parole di pianto fino a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a lasciarmi legare, ma anche a morire per il nome di Gesù». Non insistemmo più oltre, concludendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Passata la settimana, mettemmo insieme i nostri effetti personali e salimmo a Gerusalemme, accompagnati da alcuni discepoli di Cesarea che ci trovarono alloggio presso un certo Nasone di Cipro, un discepolo dei primi tempi.
L'ultimo tratto da Cesarea a Gerusalemme fu compiuto a piedi, con una sosta intermedia e in compagnia di alcuni cristiani del luogo. Era la 5ª volta che Paolo visitava Gerusalemme dopo la sua conversione. L'accoglienza dei fratelli fu inaspettatamente cordiale, al punto che qualcuno si chiese perché Acabo avesse inscenato a Cesarea quei misteriosi movimenti con la corda. Tutto sembrava pacifico e tutti ascoltarono con interesse il racconto di quanto Dio aveva operato per mezzo di Paolo tra gli incirconcisi dell'Asia.
La casa del cipriota si riempì subito. La notizia di quell'arrivo era troppo importante e inattesa perché non si diffondesse e attirasse anche i più indifferenti. Tra gli arrivati c'erano anche alcuni sovraeminenti apostoli, capeggiati da Giacomo, il fratello del Signore, colui che durante il concilio di Gerusalemme aveva detto di non imporre tutta la legge di Mosè ai neoconvertiti, ma solo alcune norme più importanti. L'indomani Paolo completò il racconto, meravigliando tutti per quanto era avvenuto nelle principali città dell'Asia Minore. ma alcuni anziani, in modo garbato e dissimulato, gli fecero notare che anche tra i giudeo-cristiani le cose andavano magnificamente, visto che decine di migliaia avevano creduto ed erano zelanti nell'osservanza della legge.
Paolo capì che cosa volevano insinuare, ma non rispose, anche perché consapevole della diceria che si era diffusa tra di loro, che lui, cioè, insegnava l'apostasia di Mosè, vale a dire che lasciava alla coscienza di ogni giudeo che si convertiva di continuare o no le pratiche imposte dalla legge, come la circoncisione. Sapendo molto bene quanto costa all'uomo staccarsi da antiche e venerate tradizioni, l'apostolo voleva lasciare a ciascuno piena libertà di scelta. Gli anziani avevano capito male, ma non si premurarono di chiedere spiegazioni. Anzi, come se Paolo avesse dato loro ragione, gli proposero di accompagnare al tempio per 7 giorni 4 giudeo-cristiani che dovevano sciogliere il voto del nazireato, accollandosi la spesa prevista per il sacrificio richiesto.
Paolo capì che era un modo elegante per metterlo nei guai. Però, memore di aver raccomandato più volte la carità, accettò, accompagnando i 4, tra cui c'era un incirconciso. Sfortuna volle che, mentre camminava per le strade della città, fosse visto da alcuni giudei dell'Asia proconsolare che lo accusarono di aver introdotto un pagano nel tempio, quindi era reo di morte. Ecco come San Luca racconta l'episodio.
Stavano per finire i 7 giorni, quando i giudei anziani, vedendo Paolo nel tempio, gli sollevarono contro la folla e, mettendogli addosso le mani con malagrazia, gridarono: «Israeliti, allerta! Ecco l'individuo che ovunque e a tutti annuncia dottrine contro Israele, ne disprezza la legge e ne viola il tempio. Anzi, ha profanato il luogo santo, portandovi dentro dei greci incirconcisi». In verità, poco prima l'avevano visto girare per la città con l'efesino Trofimo, che Paolo non aveva fatto circoncidere, e pensavano che l'avesse condotto nel tempio. L'agitazione diventò generale. Da ogni parte accorreva gente, e alcuni, afferrato Paolo, lo trascinarono fuori del tempio, chiudendone le porte. I più scalmanati, mostrandogli la grinta, lo volevano uccidere. La notizia dell'insurrezione giunse al tribuno della corte, il quale, con centurioni e soldati, scese di corsa verso la folla tumultuante. Vedendo arrivare il tribuno, smisero di percuotere Paolo, e il tribuno, avvicinatosi, chiese alla folla chi fosse e che cosa avesse fatto. Chi rispondeva una cosa, chi un'altra. Non riuscendo a capirci nulla di chiaro, comandò che lo riportassero nella fortezza. Sugli scalini di accesso, Paolo chiese in greco al tribuno: «Posso dirti una parola?» E il tribuno: «Ma tu sai il greco?» Avuto il permesso, Paolo si rizzò sugli scalini, chiese attenzione con la mano e cominciò a parlare in aramaico.
Eccezionale, quest'uomo che sta per essere ucciso e invece di riprendere fiato nel luogo sicuro in cui lo stavano portando i legionari, pensa non al tempio materiale che si è lasciato alle spalle, ma all'anima dei suoi connazionali e racconta la storia della sua vita perché imparino anche loro a riconoscere il Messia che gli era apparso e l'aveva incaricato di predicare la salvezza ai pagani. Non l'avesse mai detto. Le sue parole scatenarono l'ira della moltitudine, che reagì con teatralità orientale. Grida, vesti stracciate, sventolio di mantelli, polvere buttata in aria.
Allora il tribuno Claudio Lisia, che non aveva capito nulla del discorso pronunciato in aramaico, comandò ai soldati di portare Paolo dentro il quartiere e di fustigarlo come un comune delinquente. Paolo reagì e chiese se fosse lecito colpire con le verghe un cittadino romano. Il centurione cadde dalle nuvole e corse dal tribuno, notificandogli l'identità del condannato. Lisia si strappò i capelli. se la cosa fosse arrivata a Roma, non solo avrebbe perso il posto, ma sarebbe stato sottoposto lui alla fustigazione. Per cui fece slegare subito il prigioniero e coinvolse nel giudizio il Sinedrio, in modo che un'eventuale condanna sarebbe stata imputata non a lui, ma ai giudei. Ha scritto un biblista.
Quando Paolo fu davanti all'assemblea, dette un lungo sguardo ai suoi componenti. Forse ne riconosceva alcuni e ne cercava altri, con cui aveva trattato 20 anni prima, quando aveva avuto dal Sinedrio le lettere di perseguitare i cristiani di Damasco. Poi cominciò a parlare, attestando in primo luogo che la sua coscienza era tranquilla davanti a Dio. All'udire quest'appello a un giudice invisibile, mentre l'imputato doveva giustificarsi davanti a giudici visibili, il sommo sacerdote che presiedeva l'assemblea si stizzì e ordinò a coloro che gli stavano vicino di percuotere Paolo sulla bocca. Il sommo sacerdote in carica era allora Anania, che Paolo non poteva conoscere, perché eletto nell'anno 47. Forse anche Paolo udì l'ordine, ma non vide la persona da cui era partito. Quando pertanto l'ordine del sacerdote risuonò nell'aula, avvenne una scena che nessuno si aspettava. Allora Paolo gli disse: «Iddio sta per percuotere te, muro imbiancato». Ma gli astanti gli dissero: «Insulti il sommo sacerdote!» Disse allora Paolo: «Non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote. Sta scritto, infatti, non parlerai male del principe del tuo popolo».
La risposta di Paolo al sommo sacerdote aveva fatto crescere l'esacerbazione della folla e si imponeva una mossa abile per infrangere la compattezza degli accusatori. Paolo sapeva di aver davanti un sinedrio composto da farisei e sadducei, cordialmente in contrasto tra loro, soprattutto sul fatto della risurrezione. E giocò d'astuzia.
Alzò le braccia pesanti di catene e disse di essere fariseo, figlio di farisei, e di essere perseguitato per la speranza messianica e perché credeva nella risurrezione dei morti. Fu la scintilla che fece scoppiare l'incendio. Gli accusatori dimenticarono Paolo e si azzuffarono tra loro perché era il punto in cui le due fazioni divergevano profondamente. La cosa andò tanto avanti che alcuni scribi della corrente farisaica gridavano che Paolo era innocente, mentre gli avversari minacciavano direttamente di ucciderlo.
Il tribuno, che continuava a non capire nulla, si allarmò e capì solo che era in pericolo l'incolumità del prigioniero e, temendo che fosse fatto a pezzi, ordinò alla truppa di ricondurlo nel quartiere. Su tanto furore umano calò nella notte il conforto divino, perché Gesù apparve a Paolo e gli disse: «Coraggio, come mi hai testimoniato a Gerusalemme, così mi testimonierai anche a Roma».
L'intervento del tribuno sottrasse Paolo al linciaggio, ma il Sinedrio non abbandonò l'idea di ucciderlo e l'indomani tornò alla carica, convinto di farla finita per sempre. Infatti, 40 farisei giurarono di non toccare né cibo né bevanda fino a quando non avessero avuto la testa di Paolo. Andarono quindi dal sommo sacerdote Anania e dagli anziani, pregandoli di invitare il tribuno a far condurre di nuovo Paolo davanti all'assemblea, come se dovesse interrogarlo una seconda volta. Durante il trasferimento lo avrebbero eliminato per sempre.
Erano talmente certi di riuscire che parlavano della cosa come se fosse già avvenuta e come tale arrivò anche alle orecchie di un nipote di Paolo che stava a Gerusalemme. Il ragazzo, temendo di avvicinarsi ai soldati, corse dallo zio, detenuto nella fortezza Antonia, e lo mise al corrente di quanto stava per accadere. Paolo gli accarezzò la testa, come per allontanare ogni timore, e chiamò un centurione, chiedendogli di accompagnare il ragazzo dal tribuno, perché doveva dirgli qualcosa di importante. Scrive San Luca.
Il centurione portò il ragazzo dal tribuno, dicendogli: «Te lo manda il prigioniero Paolo. Dice che ha qualcosa da dirti». Il tribuno lo prese in disparte e a quattro occhi gli chiese: «Qual è la cosa che hai da dirmi?» Rispose: «Signore, i giudei vogliono chiederti il favore di far accompagnare Paolo davanti al Sinedrio col pretesto di informarti più a fondo dei fatti suoi. Non credergli. È una trappola che una minoranza di fanatici gli tende per ucciderlo durante il tragitto. Sono già pronti. Nella loro attesa iraconda, non aspettano che il tuo permesso.
Il tribuno congedò il ragazzo, raccomandandogli di non dir nulla a nessuno di quanto era venuto a raccontargli. A scanso di sorprese, Lisia fece trasferire subito Paolo a Cesarea, lasciando che il Sinedrio si chiedesse chi e come fosse riuscito a salvare un'altra volta l'imprendibile Paolo.
Nessuno conosce il nome di questo ragazzo che salva la vita dello zio nel momento più drammatico della sua lunga vicenda giudiziaria. Senza il suo intervento, Paolo non sarebbe certamente sfuggito al pugnale dei sicari, perché il tribuno avrebbe fatto l'impossibile pur di non far sapere a Roma che aveva trasgredito il diritto, sia facendo flagellare un cittadino romano, sia avendo ordinato di inquisire l'imputato con le verghe, mentre Augusto aveva stabilito che un processo non dovesse mai iniziare con la tortura.
Questi tre ragazzi che quasi nessuno conosce e di cui abbiamo parlato in quattro trasmissioni compaiono e scompaiono fugacemente negli atti, aprendo parentesi di luce nel lungo racconto della nascente Chiesa Apostolica. Essi si insinuano furtivamente nei discorsi e nei prodigi di Pietro, anche se, come Erode, lo lasciano solo nel buio della notte senza luna, ventilata dallo Spirito. Si nascondono nelle pieghe del mantello di Paolo, ora per far conoscere il suo potere taumaturgico come Eutico, che, vinto dal sonno, cade da una finestra gettando nello scompiglio l'uditorio soggiogato dalla parola dell'Apostolo. Ora per salvarlo e permettergli di portare a termine la sua grande missione apostolica, come questo anonimo nipote che si interessa dello zio, mischiandosi tra la folla, riuscendo a scoprire un'imboscata mortale contro di lui, favorito dalla poca considerazione in cui i giudei tenevano i ragazzi.
Piace paragonarli ai chierichetti che si aggirano attorno all'altare reggendo i ceri accesi, sostenendo il messale aperto, presentando le offerte, suonando il campanello nel momento più solenne della liturgia. Piccoli gesti, ma necessari, perché il rito sia più bello e raggiunga più facilmente il cuore dei credenti. Anch'essi, a loro modo, servirono prima la chiesa domestica a Gerusalemme e a Troade, passando il testimone ad altri coetanei sul nascere della chiesa palestinese. Successivamente lo passarono alla chiesa mediterranea, come non ricordare San Tarcisio, e a quella mondiale, quando Pietro e Paolo si stabilirono a Roma, Marco evangelizzò l'Egitto, Tommaso predicò il Vangelo in India, e gli altri lo testimoniarono fino agli estremi confini del mondo, ricordando a tutti che, se non diventeranno come bambini, non entreranno nel regno dei cieli.
Non datevi pena, il fanciullo vive. I bambini negli Atti degli Apostoli, un programma del padre Egidio Picucci, presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Quarto incontro. L'anonimo nipote di Paolo. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.